Buonasera a tutti. Eccellenza Reverendissima, grazie per questo invito. È un momento di grazia che non bisogna perdere questo, perché c'è una comunità cristiana che è radunata intorno al proprio pastore in ascolto della parola di Dio. Beh, insomma, per la nostra fede questo è un autentico momento di grazia. E così io dicevo a Don Claudio, pochi chilometri prima di arrivare al casello autostradale Mantova Nord, ho telefonato a casa a mia moglie: guarda Emanuela, sono quasi arrivato, così sta tranquilla, no? Allora, che tra un po' parlo, magari se mi ricordi. Ma che ora parli? Ma sono intorno alle 9, 9:30. Non stancare nessuno, mi ha detto. Dunque, se ciò avvenisse, non telefonate a mia moglie, per cortesia. Allora, è un bellissimo tema questo che mi è stato affidato. Io vorrei organizzarlo in questo modo, e in maniera molto veloce. All'inizio vorrei riflettere con voi su che cosa significa per la tradizione ecclesiale, per la tradizione biblica, ascoltare la parola di Dio, ma ovviamente riprenderò argomenti che sicuramente avete già sentito, per poter invece affrontare un paio di testi che ci possono dare dei suggerimenti circa che cosa è stato appena anticipato. E con voi vorrei guardare un po' cosa la parola di Dio ci dice circa lo stile della partecipazione del cristiano nella vita ecclesiale. Perché? Perché nel mondo, insomma, ci sono diversi modi per collaborare. L'esperienza ecclesiale, alla luce del Vangelo, alla luce della parola di Dio, propone un qualcosina di diverso che cercheremo adesso di affrontare insieme. Dunque, che cosa significa per la Bibbia ascoltare? Allora, diciamo subito che per la Bibbia ascoltare non è innanzitutto un fenomeno puramente acustico. Non è semplicemente un cercare di recepire dei suoni. Ascoltare per la Bibbia è fondamentalmente un'esperienza interiore. Potremmo quasi definirla un'esperienza morale. Ascoltare per la Bibbia significa avere l'atteggiamento di quel medico che, insomma, con lo stetoscopio, no? con quello strumento che è appoggiato sulla schiena, serve per ascoltare qualche patologia, mette tutta la sua attenzione su quella persona. Per la Bibbia ascoltare significa prestare la massima attenzione. Ecco perché, come comunità cristiana, ed è ammirevole che voi facciate questo, come comunità cristiana siamo sempre invitati ad educarci ad ascoltare. Soprattutto in questo contesto culturale, come è il nostro, nel quale, nonostante il dominio dei media acustici, in realtà vi è una diseducazione all'ascolto. Siamo, allenati a sentire il chiacchiericcio, e il chiacchiericcio, la chiacchiera, non richiede molta attenzione, non richiede molta concentrazione. Quante famiglie hanno la TV sempre accesa, viaggiando in macchina sempre la radio? Per carità, non voglio assolutamente criticare nessuno, ma l'ascolto è qualcosa, l'ascolto soprattutto biblico, è qualcosa di molto più impegnativo. Come comunità cristiana siamo realmente sempre chiamati ad educare gli altri, alla luce del nostro ministero, alla luce del nostro stato di vita, siamo chiamati ad educare gli altri, i nostri figli, i nostri parrocchiani, i nostri confratelli, i nostri amici, ad ascoltare, innanzitutto educare noi stessi ad ascoltare, vale a dire ad essere persone in grado di prestare attenzione. Essere persone in grado di prestare attenzione agli altri, nel nostro caso facciamo un salto ancora più grande, di ascoltare la parola di Dio. Noi abbiamo la grazia di partecipare alla Santa Messa. Sarebbe interessante che, aiutati da questa settimana comunitaria, ci stimolassimo ad arrivare in chiesa con un impegno di prestare un po' di più attenzione, ad esempio, alla parola di Dio proclamata durante la liturgia. Perché prestare attenzione significa riuscire a dare ospitalità a qualcun altro. Ascoltare significa, in buona sintesi, dire all'altro che io non sono il centro del mondo. Dire all'altro che io e il mio servizio che devo svolgere, visto che lo sfondo è la partecipazione, non sono la cosa più importante. La cosa più importante sei tu. Per la spiritualità biblica, il centro è sempre il bene dell'altro. E quindi anche la mia partecipazione, il mio cercare di collaborare con gli altri, il mio cercare di assumermi delle responsabilità all'interno della mia comunità cristiana, è un tentativo di mettere l'altro al centro anche della mia vita. È chiaro che senza un atteggiamento di ascolto, questo rimane solo una bella teoria, rimane un bel principio, ma sicuramente il primo modo che noi abbiamo per dire all'altro che è importante, che decido di investire la mia vita per te, è fermarmi ed ascoltarlo. E il primo modo di dire a noi stessi che Dio è importante nella nostra vita è fermarci e ascoltarlo. È fermarci. Perché l'amore ha bisogno di tempo. L'amore, più che di parole, ha bisogno di tempo. L'amato ha bisogno che l'altro stia lì, fermo, rendendosi conto con chi sei. Per la tradizione ebraica, pregare significa renditi conto davanti a chi stai. Questa è la preghiera per la tradizione ebraica che si è sedimentata nella Sacra Scrittura. Gesù, e il Vangelo ha tantissime pagine che ce lo ricordano, Gesù, tutte le volte che si fermava a pregare, era come se dicesse a se stesso e ai discepoli la sua consapevolezza di essere sempre in comunione col Padre. E il Vangelo di Giovanni ce lo ricorda. È questo il tipo di unità che vogliamo creare, pensava Gesù, quella che c'è tra me e il Padre. Ma questo è un ascolto, è un silenzio. Le condizioni per poter ascoltare la parola di Dio, ma io tengo sempre insieme anche ascoltare l'altro, è innanzitutto il silenzio interiore. Io capisco che se a Mantova ci fossero le elezioni comunali e io mi volessi candidare, questo non sarebbe un argomento che tirerebbe su molti voti. Perché? Perché viviamo in questo contesto sociale nel quale domina un continuo rumore e tante attività, anche molto importanti, rischiano di fare di noi delle persone eccessivamente estroflesse. Mentre per la spiritualità biblica, per la spiritualità cristiana, ascoltare significa innanzitutto prendersi cura della propria interiorità. Questo bellissimo programma settimanale che vi siete dati insieme al vostro vescovo è evidente che ha come base questo sforzo. E dobbiamo così guardarci in faccia e avere il coraggio di dirci: aiutiamoci a trovare dei momenti di silenzio nella nostra giornata, nelle nostre settimane. Aiutiamoci, sfidiamo il postmoderno in questo modo, questa cultura postmoderna che ci ha quasi convinti che dobbiamo continuamente correre, ci ha quasi convinti che noi valiamo per quello che facciamo e non per quello che siamo. Il fermarsi ed ascoltare e prendersi cura della propria interiorità significa decidere di prendere saldamente in mano le redini della propria vita e smetterla di lasciarsi vivere. Cura della vita interiore. Se io desidero mettermi a servizio della mia comunità cristiana e quindi non di un'azienda, quindi non di un'associazione qualunque, quindi non di un sodalizio qualunque, ma di una comunità cristiana, bene, se io voglio mettermi a servizio degli altri, la Chiesa, il Vangelo ci ricordano che il primo impegno è fermarci e prenderci cura della nostra vita interiore, soprattutto se sei sposato, soprattutto se vivi nel mondo. Diceva proprio, mi pare, San Giovanni Crisostomo, o forse mi sbaglio, un altro padre, soprattutto i laici sono chiamati a prendersi cura della propria vita interiore, perché maggiormente esposti alla pressione della vita quotidiana. Io non so, qui a Mantova, a Riva del Garda a volte si deve correre un po' con la famiglia. Io non so qui a Mantova, ma a volte noi abbiamo delle difficoltà in famiglia. A volte come mariti e come padri non siamo un granché. Bisogna correre a destra e a sinistra. E sembra quasi che la soluzione sia il correre ancora di più. In realtà, proprio perché come scelta familiare abbiamo deciso di essere una famiglia aperta a servizio anche della nostra comunità, dobbiamo aiutarci come famiglie a ritagliarci dei tempi di silenzio. Nella Bibbia c'è soprattutto la letteratura profetica che richiama questo. Quante volte nelle pagine dei profeti vi è appunto questo profeta, che il profeta che grida: ascolta Israele. Guardate che questa esortazione è come uno squillo di tromba, è come un tentativo di destare Israele e fermarlo davanti al suo Signore. E sempre il profeta richiama Israele perché torni ad essere a servizio del popolo e di tutta l'umanità, torni ad essere il popolo di Dio, cioè torni ad essere se stesso. Bene, come prima cosa, ascolta Israele. Geremia addirittura si rivolge alla terra. Ascolta terra, rivolgendosi proprio a Israele. A me pare che se tra di noi nasce il desiderio di riflettere sulla partecipazione nelle nostre comunità cristiane, lasciamo risuonare questo grido che sale dalla parola di Dio: ascolta. E al posto di Israele mettiamo senza timore il nostro nome: ascolta. E così prendiamoci degli impegni, proviamo a vedere che cosa significa per noi fermarci un momentino. Io lo so che i ritmi nelle nostre case a volte sono impellenti. Se si hanno i bambini piccoli, i ritmi sono determinati. Se sono più grandi, ci dicono che ci sono problemi più grandi. E il lavoro, il problema del lavoro, c'è chi lavora lontano e c'è la mamma che per vivere è costretta anche a lavorare. E quindi i ritmi sono impellenti. Dobbiamo avere il coraggio di dirci: non lasciamoci convincere dalla mentalità del mondo. Se vogliamo essere realmente a servizio degli altri, dobbiamo fermarci, ascoltare ed essere, ecco questa è la seconda caratteristica, disponibili. Disponibili a che cosa quando ascolti? Disponibili ad entrare in relazione. Perché quando si ascolta l'altro, quando si ascolta Dio, si ricorda a noi stessi che Dio ci ha creati come creature relazionali, Genesi 2. Il sogno di Dio su ciascuno di noi è che si sviluppino in noi le quattro dimensioni relazionali fondamentali, quella con noi stessi, con gli altri, con Dio e con il creato. ma sono tutte dimensioni che si possono sviluppare soltanto in un atteggiamento di apertura, di disponibilità. E per avere questo atteggiamento è indispensabile non essere occupati a fare altro, cioè preoccupati, occupati già da prima. A volte noi, nel nostro... Uno dice, facciamo un esempio a caso, uno deve andare a parlare della parola di Dio a Mantova. Un esempio a caso. E come fa il viaggio in macchina? Lo fa un po' preoccupato. E ci sarà il vescovo, e Don Claudio chissà che cosa vorrà, e c'è questa preoccupazione che distoglie dall'ascolto. Il prologo del Don Chisciotte, avete presente, no, il romanzo? L'autore scrive al suo lettore, carissimo sfaccendato lettore. Perché l'autore del Don Chisciotte diceva che per leggere un romanzo uno deve essere sfaccendato, cioè non occupato a fare altro. Solo i nostri figli riescono a studiare con la radio accesa. Io non so, i figli di Mantova, a volte i figli di Trento succede che ascolti, mentre in realtà per ascoltare occorre non essere preoccupati, cioè già occupati da altro dentro. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che educare all'ascolto è realmente il primo gradino. Tra il resto la Chiesa italiana ci invita a riflettere sul tema dell'educazione. L'educazione all'ascolto potremmo intenderla come la premessa dell'educazione, la premessa. Ce ne sarebbero tanti di esempi nella Sacra Scrittura, ne accenniamo soltanto due per dire alcune suggestioni. Il bell'episodio che tutti conosciamo della vocazione di Samuele con il sacerdote Eli, no? È interessante perché il testo che troviamo nel primo libro di Samuele, al capitolo 3, i primi 10 versetti, noi veniamo a sapere che Samuele continuava a servire il Signore. È interessante, mi richiama al commento che ha fatto prima il vostro vescovo. È interessante, noi sappiamo, per tre volte viene chiamato dal Signore, ma è interessante che la voce del Signore la senta una persona che ha un atteggiamento di cuore fondato sul servizio. Perché altrimenti noi ascoltiamo noi stessi e il nostro ruolo. È questo il problema. E questo brano del primo libro di Samuele ci dice che Samuele era impegnato nel servire il Signore. Come lo serviva, bene o male, non ce lo dice la Bibbia. Noi com'è che serviamo il Signore, bene o male? Non è tanto importante questo, quanto avere proprio l'atteggiamento del servizio. E questo permette di ascoltare la parola del Signore. Un'altra suggestione che ci deriva da questo episodio, se magari non vi affiora la mente, è quando Samuele sente per tre volte la chiamata del Signore e sempre va da Eli, il suo maestro, la sua guida, questo uomo di Dio, e pensando che fosse lui a chiamarlo, ma Eli dice guarda che non sono io a chiamarti. Eli probabilmente aveva intuito qualcosa e prepara Samuele, lo educa ad ascoltare. Nei nostri servizi abbiamo a che fare con persone. E tante persone ci sollevano delle questioni, magari cercano anche dei consigli. Il suggerimento che deriva da Eli è quello che forse educhiamo i nostri figli, proviamo i nostri amici, le persone a noi affidate, ad ascoltare, a provare a non dare subito una risposta, ma ad ascoltare. Sarà così che per la terza volta, dice il testo, venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte, Samuele, Samuele. Samuele rispose subito, parla perché il tuo servo ti ascolta. Non solo percepisce la parola del Signore, ma percepisce la presenza di Dio. Questo è l'obiettivo dell'ascolto biblico. Noi non siamo chiamati a diventare, come dire, degli psicologi. E la nostra chiamata è fondamentalmente quella di avvertire la presenza di Dio, di avvertirla anche in chi ci parla. Avvertire la presenza di Dio nel ministero che mi è affidato. Avvertire la grazia di Dio, Dio che parla attraverso questo servizio. E addirittura io che posso diventare voce di Dio attraverso la mia partecipazione, attraverso la mia testimonianza. Noi percepirci come Giovanni il Battista, il quale davanti alla commissione teologica di Gerusalemme, sei tu quello che deve venire, perché si stavano informando, no? Si stavano informando da dove venisse questo predicatore, e lui risponde: io sono voce, no? Nel greco non c'è il verbo, io voce. Giovanni Battista si percepiva proprio come la voce di Dio, nel suo servizio, nel suo ministero a favore degli altri, lui si percepiva come la voce di Dio, tutta la sua esistenza, io voce. La traduzione, per renderlo più comprensibile, dice io sono voce, voce di uno che grida nel deserto, ma il greco è io voce. La qualità di una comunità, secondo la parola di Dio, sta nella sua capacità di essere una comunità ascoltante. Ascoltante, sapersi ascoltare, saper ascoltare anche gli altri nel loro ruolo, avere la capacità di svuotarsi per saper ascoltare e per poter svolgere il proprio ruolo in pienezza, perché se non c'è ascolto non c'è risposta, questo è il punto. E per la spiritualità biblica tutti i nostri ministeri, tutta la nostra partecipazione che affronterete nelle sue dinamiche anche più concrete, più pratiche, attraverso pastoralisti ed esperti, ma si traduce, si deve tradurre in buona sostanza nel saper ascoltare, nel saper fare spazio all'altro. Un altro passo veloce è l'episodio di Re Salomone. Avete presente quando nel primo libro dei Re, al capitolo terzo, a un certo punto il Signore va lì e insomma fa quello che ciascuno di noi vorrebbe che Dio facesse con noi. Senti Samuele, dimmi che cosa vuoi. E mio figlio ha detto, un po' come il genio della lampada magica quando gliel'ho raccontato, no? No? Esprimi un desiderio. E il Signore gli dice proprio così, cosa vuoi che io ti dia? Salomone è diventato re, aveva un ministero da svolgere, aveva delle responsabilità, aveva a che fare con gli altri, con una realtà complessa. C'erano alcuni membri di Israele che lo sostenevano, altri che gli remavano contro, e se lui rappresentava la monarchia magari c'era il sacerdozio che un po' lo ascoltava, però c'erano anche i profeti che lo rintuzzavano, alcuni membri della monarchia non erano sempre d'accordo con le sue decisioni. Insomma, di fronte a questa difficoltà, Samuele, dice il testo tradotto in italiano, chiede un cuore docile. Ma l'ebraico è molto più profondo. In ebraico dice, donami un lev shomeach, un cuore ascoltante. Lev, cuore, per la tradizione biblica, lev non è semplicemente la sede dei sentimenti. Lev rappresenta la persona. Crea in me, o Dio, un cuore nuovo, rinnova in me uno spirito saldo, come dice il Salmo, non è semplicemente cambiami la capacità, come dire, di avere dei sentimenti. Per la Bibbia il cuore, da un punto di vista antropologico, è la sintesi della persona, è la sede non solo delle emozioni, ma anche delle decisioni, del buonsenso. La persona, nella sua interezza. Bene, Samuele chiede, donami di essere una persona che sa ascoltare. Tra il resto è shomeach, sapete il verbo, forse avete ancora sentito, shamach, Shma Israel Adonai Eloenu, no? Ascolta Israele. Lev Shumeach è al participio, cioè un'azione continuata. Donami di essere continuamente una persona che sa ascoltare, perché sono a servizio degli altri. Ma pensate che preghiera. Nel momento in cui ci capita una responsabilità, non preoccupiamoci innanzitutto delle competenze che sono fondamentali, che sono importantissime, ma di essere una persona che sa ascoltare, che per la tradizione biblica in questo contesto significa proprio un dono che a volte chiediamo con troppa parsimonia, il dono del discernimento, il saper discernere, il saper valutare alla luce della parola di Dio, alla luce dell'insegnamento della Chiesa, anche la nostra partecipazione nella comunità cristiana. Quindi, questo per quanto riguarda, in brevissima sintesi, l'ascolto nella Bibbia. Però il nostro obiettivo adesso è quello di riuscire a capire qual è un po' lo stile di quel laico, ma non solo, che desidera partecipare alla vita della Chiesa, che avverte che il proprio battesimo non lo lascia in pace. Avverte che il battesimo, che ha avuto modo di far crescere in lui, lo spinge ad assumersi appunto delle responsabilità. Allora, i termini qui un po' ci mettiamo d'accordo, nel senso, allora, possiamo parlare di collaboratore, corresponsabile, di colui che partecipa. Gli studi su questo tema sono abbastanza recenti e non sono del tutto chiari. Io propongo questa scaletta, ma chiaramente dovete sempre applicarla dopo alla vostra, al vostro linguaggio comune. Dunque, che differenza c'è tra la collaborazione e la corresponsabilità? Che differenza c'è tra il collaboratore e il corresponsabile? Alla luce della parola di Dio, ovviamente. Perché quando parliamo di corresponsabilità, parliamo proprio di una dimensione fondamentale dell'essere umano secondo la Bibbia. L'uomo è creato responsabile, libero e responsabile, ma non è tutto questo. È soprattutto corresponsabile, perché è chiamato sempre ad agire con gli altri. L'esperienza cristiana poi ha messo alla massima esponenza questa verità antropologica. Perché l'esperienza di Chiesa che cosa ci dice? Che guarda, sarà pure importante la mia anima, sarà pure importante quello che faccio io, ma se non ci sei anche tu, io non faccio esperienza di Chiesa. Di più, io non faccio esperienza di paradiso. Di più, per me il paradiso, se non ci sei tu, non è più paradiso. Io non mi sento realizzato se non mi prendo cura di te. Io non mi sento realizzato se non ci sei anche tu. Io non mi sento realizzato se non trovo il motivo per cui sono venuto al mondo e darmi tutto per te. Così come sono, nello stato di vita nel quale mi trovo. Come suora, come prete, come laico. Ma la chiamata universale alla santità, che ci ricorda il Magistero, è uguale per tutti. Tutti, nel nostro stato, nella comunità nella quale ci troviamo, siamo spinti in buona sostanza a dare tutto noi stessi. Questa è la radicalità evangelica. Non significa essere bravi, non significa essere perfetti, significa essere innamorati, che è un'altra cosa. Io sono innamorato di mia moglie, ma ci vorrebbe qui mia moglie per farvi capire che insomma non è che sono proprio un marito perfetto. Dalla faccia che lei farebbe capireste un po' la qualità del... Però sono innamorato di mia moglie, ve lo dico con tutto il cuore. Sento nel mio cuore di amare tanto mia moglie, però faccio esperienza dei miei limiti, della mia fragilità. Ma questo questa non è l'ultima parola sul mio amore per mia moglie. La stessa cosa è nell'esperienza cristiana. La corresponsabilità è innanzitutto questione di amore. Questione di amore per Cristo, questione di amore per la sua sposa. Mi piace molto il fatto che la parola guida è l'invito, guarda caso, alle nozze. Perché è in questo mistero sponsale che noi siamo chiamati. E quando noi ci assumiamo un incarico a livello ecclesiale, in realtà, realmente, siamo degli invitati a nozze. E Luca, nella versione lucana, sottolinea la dimensione di generosità di questo uomo che fa gli inviti. E prende tutti. E se questi non vengono perché hanno altri affari, sono preoccupati, lui non si preoccupa, manda il servo a chiamarne anche ancora. E se lui dice, l'ho già fatto, bene, e allora vai anche dietro le siepi, quelli che nessuno vede, quelli che la società e la Maria De Filippi non considera, quello che probabilmente non andranno a qualche reality show, vai a chiamare quelli e invitali a nozze. Loro sono degni di partecipare al servizio delle nozze. Pensate che bello. Quindi corresponsabilità è sì responsabilità, ma responsabilità insieme. Responsabilità insieme. Quindi, quando noi parliamo di partecipazione alla vita della nostra comunità, non parliamo semplicemente di una partecipazione aziendale. La responsabilità che ci è chiesta è una responsabilità che deve essere vissuta insieme ad altri, in relazione con gli altri. Quindi, nel momento in cui io accetto un incarico o mi metto a servizio, io decido, per la spiritualità biblica, di mettermi in relazione con gli altri, di vivere la mia responsabilità insieme ad altri. Dicevo, collaboratore e corresponsabile. Che differenza c'è? Brevissimamente, il collaboratore è una figura importantissima. Senza collaboratori non andiamo da nessuna parte. Abbiamo bisogno di collaboratori. Il collaboratore in genere è una persona molto generosa. È una persona che magari collabora con te senza capire fino in fondo il tuo pensiero. Ma siccome ti stima, il collaboratore è molto disponibile. Però lo fa senza portare il peso delle scelte, delle decisioni, degli orientamenti. Il collaboratore, secondo gli studi più recenti che cercano di, come dire, analizzare questa situazione all'interno anche dell'esperienza ecclesiale, il collaboratore non si espone mai. Privilegia una relazione di tipo esecutivo. Lui fa, però non si espone. Il corresponsabile, secondo quanto vedremo adesso dalla parola di Dio, il corresponsabile invece sente la chiamata ad esporsi. Il corresponsabile è colui che non dà solo una mano. C'è Don Carlo che mi chiede un servizio e io lo faccio. E questo è importantissimo. Ma il corresponsabile è colui che cerca di sostenere il sogno che spinge, in questo caso, Don Carlo. Il corresponsabile è colui che cerca di sostenere un sogno comune. Nel nostro caso, qui, radunati, come responsabili, noi siamo chiamati non soltanto a collaborare con le iniziative che ci vengono proposte, ma a sostenerle. Il corresponsabile è uno che cerca di costruire un progetto insieme ad altri, che condivide una medesima passione, che si prenda le responsabilità in proprio, che arrischia la propria vita. Perché dico questo? Perché noi guardiamo la Chiesa nel Nuovo Testamento e il Signore Gesù non ha scelto il meglio. Di certo no. Si è preso pure una gomma. Io me la immagino la prima notte di questi qui che si hanno dormito insieme. Quando sono venuti i pescatori si sono trovati Matteo. O lo zelota. Gli zeloti avevano l'hobby di girare col coltello nascosto per far fuori i collaboratori dell'occupante straniero, dei romani. E Matteo era un collaboratore. Io credo che Matteo, la prima notte che ha dormito insieme agli altri, ha pregato tanto. Ha pregato tanto, ma non solo, Matteo non era simpatico nemmeno ai pescatori, Pietro e i suoi fratelli, perché lui metteva il dazio da pagare, non potevi pescare liberamente, dovevi pagare un dazio, e Matteo esigeva il dazio. Ebbene, il Signore non ha messo persone che di natura vanno d'accordo o sono perfette, però con il dono dello Spirito Santo sono diventate persone che hanno deciso di esporsi completamente. Hanno deciso di esporsi completamente per il progetto di Gesù. E il progetto di Gesù è la sua sposa, è la Chiesa, questa sposa presente nel mondo. Il progetto di Gesù è appunto formare discepoli, suoi discepoli, in grado di plasmare ogni dimensione dell'umano. La rivelazione cristiana parla all'umano e dobbiamo avere il coraggio di dirlo con serenità. Parla all'uomo d'oggi. La rivelazione cristiana ha da dire qualcosa all'uomo di oggi, all'uomo ipertecnologico, all'uomo bombardato da ipersoggettivismo. Cioè solo l'io, tu solo conti. All'uomo bombardato dalla paura dell'altro. La rivelazione cristiana ha realmente tante cose da dire. Bene, il Signore Gesù con i suoi discepoli ha cercato di, come dire, educare corresponsabili, cioè persone che in prima persona, chiedo scusa per il gioco di parole, si sono sentiti responsabili della croce. Paolo dirà che, guardate, avrò fatto tutti gli studi che volete, ma per me la croce è potenza di Dio, sapienza di Dio. Lui l'ha acquisita come l'unica cosa che aveva da dire al mondo. E beato te, Paolo, che partecipi alla costruzione della comunità cristiana, insomma, evidentemente hai già conquistato parecchio, niente, proprio ai Filippesi dice no, assolutamente no. Io non ho conquistato nulla, solo sono stato conquistato. Questo è il linguaggio dell'amore. Il corresponsabile non è più bravo degli altri, il corresponsabile è innamorato. Si avverte come San Paolo, conquistato dall'amore di Cristo. Conquistato dall'amore di Cristo. È un po' l'esperienza del Cireneo che fa il corresponsabile. Avete presente, no, questa figura, come dire, commovente e drammatica allo stesso tempo? Allora, il Cireneo, noi possiamo dire che si imbatte in Dio. Molti di noi magari sono qui, vallo a sapere il perché ha incontrato quella persona, si è imbattuta in Dio, si è sentita, come dire, presa da Dio. Ci va quasi a sbattere addosso il Cireneo a Dio e si trova al centro di una immensa missione, e lui stesso, il Cireneo, non sa bene perché sia stato scelto lui e non altri. Perché in genere chi partecipa alla costruzione del corpo di Cristo, che è la Chiesa, non sa mica bene bene fino in fondo perché Dio. Perché in genere pensa, ma forse ha sbagliato mira, perché poteva scegliere persone più in gamba, più brave, più formate. Invece ha scelto proprio me. Si mette il Cireneo a trascinare la croce. di Cristo, e se ci pensate lo aiuta a morire, cioè lo aiuta a portare a termine la missione per la quale il Padre lo ha inviato. E il Cireneo diventa corresponsabile di Gesù, lo aiuta a portare la croce. Qual è lo stile del corresponsabile? Lo stile del corresponsabile è lo stile di una persona che è consapevole dei propri limiti. Lo stile del corresponsabile cristiano è lo stile di chi sa che al centro c'è la croce. Non ci sono io con le mie teorie, non ci sono io con il mio carattere, non ci sono io con i miei schemi mentali, perché questo io me lo sta propinando la cultura dominante attuale. Il corresponsabile cristiano sa che al centro di tutto c'è la croce di Cristo. E la croce di Cristo ha generato la Chiesa, la sua sposa, dal costato. Credo che questa sia una delle cose più importanti che tra noi in famiglia ci dobbiamo dire. Non ci siamo noi al centro, realmente c'è Gesù, c'è Gesù. Il protagonismo, il rivendicare sempre qualcosa, il cercare di far sì che la mia opinione in qualche modo emerga sempre, per sé sgretola la corresponsabilità e alimenta invece il mio protagonismo. Il corresponsabile è una persona leale. Al suo responsabile o ai suoi collaboratori o agli altri responsabili dirà il proprio parere, ma nel momento in cui lo dice, il corresponsabile cerca di staccarsi, cerca di non servire la propria idea, cerca di servire la croce. Uno dice, beh, bella teoria, ma la croce è il Vangelo, non pensate solo alla sofferenza, eh? Nel linguaggio neotestamentario la croce è Cristo, la sua vita, le sue parole, le sue opere. Ad esempio, chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso. Tradotto nel nostro caso, chi vuol partecipare alla vita ecclesiale rinneghi se stesso, perché il segreto del Vangelo ti dice in questo modo porti frutto. Me la immagino Maria De Filippi a sentir questo. Vinci perdendo. Non prendo voti a fare queste cose. Vinci, se perdi, vinci. Chi vuol salvare la propria vita la perderà. Mentre i reality show e i programmi della Filippi cercano di far capire invece che ciò che conta è che tu ti realizzi e che non sei tu a servizio degli altri, ma tutti gli altri a servizio della tua idea. Bene, lo stile cristiano di colui che partecipa all'edificazione della Chiesa è invece questo. E rinunciare a se stessi non significa, come dire, annullarsi nella lealtà, nella libertà dei figli di Dio, esporre la propria idea, ma l'importante è andare avanti insieme, l'importante è che venga affermata la croce. Ci sono tanti brani del Nuovo Testamento che possono educarci su questo. Ne prendo soltanto un paio. Penso ad esempio alla parabola, avete presente la parabola del padre che aveva due figli e ad un certo punto in Matteo 21, 28 seguenti dice: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. È interessante perché inizia con una domanda, quindi c'è una presa di consapevolezza, cioè dobbiamo esporci. Noi sappiamo che le parabole sono un artificio letterario evangelico straordinario, perché la parabola ti obbliga a cadere nel tranello. Chi ascolta una parabola e non prende una decisione, la può aver sentita, ma non l'ha ascoltata, perché la parabola ti obbliga ad entrare nel tranello di Gesù. Se tu ascolti una parabola e non prendi una decisione con quello o con quell'altro personaggio o con tutti, Tu puoi aver sentito la parabola, ma la parabola proprio vuole farti esporre. Allora, che ve ne pare? Un uomo aveva due figli ed è interessante che chi lavora nella vigna, perché qui si tratta di andare nella vigna, è un figlio. È l'altra dimensione antropologica accanto a quella del servo, che tra il resto sono definizioni cristologiche. Nei Vangeli il Cristo è il figlio, ma è anche il servo, no? È interessante comunque che anche coloro che sono chiamati a partecipare alla vita della vigna sono chiamati figli, ed è molto, ma molto interessante questo dato. Questa è una dimensione di antropologia, cioè di proposta di uomo del Nuovo Testamento, che a mio modo di vedere dovrebbe essere ripresa con maggior forza, vale a dire la dimensione della figliolanza, l'essere figli. Il responsabile è innanzitutto una persona che sa di essere figlio. Se noi non abbiamo ben chiaro che siamo dei figli e che quindi gli altri sono dei fratelli, rischiamo un po'. Anche la psicologia attuale ci dice che se non abbiamo ben elaborato il nostro essere figli, rischiamo di proiettare sugli altri, insomma, delle cose non del tutto positive. Il Nuovo Testamento ci dice che il figlio ci ha resi figli. C'è un episodio nei racconti della Passione che mi ha sempre affascinato, è quando con Pilato c'è Barabba e Gesù. Barabba in ebraico, Bar Abba, vuol dire figlio del padre, e dall'altra parte c'era il figlio di Dio. Bar Abba, figlio del padre, era il nome, nonostante la bellezza romantica del significato, era il nome che si dava ai figli senza genitori, e li si definiva figli del padre, tradotto figli di nessuno. Ed è interessante che il figlio di Dio, prendendo il posto di Barabba, dona a noi, prende il nostro non avvertirci figli e ci fa diventare figli. Di Barabba, infatti, l'Evangelista non dice più nulla, proprio perché il figlio ci ha resi figli, ha preso la nostra dignità e ci fa figli. Perché se non siamo figli, rischiamo di non riuscire a vedere negli altri dei fratelli, e non riusciamo a vedere, e qui mi permetto di dire una cosa tipicamente di proprietà della tradizione cattolica, di vedere nei nostri responsabili, nei sacerdoti, nei vescovi, nella gerarchia, dei padri. Queste tante polemiche che possiamo aver sentito forse sono generate anche dal fatto che non sia ben chiaro la propria dimensione di figlio, la propria figliolanza. Cerco di spiegarmi un po' meglio. Qui nel greco è utilizzato tecna, il termine tecna, per dire figlio. Noi sappiamo che nel Nuovo Testamento, per dire che Gesù è il figlio, viene utilizzato un altro termine, uios. Qui è tecnica, perché siamo noi i figli. Gesù è il figlio per antonomasia. Bene, tecna deriva da una radice verbale che è tecne, che significa appunto capacità di generare. Solo chi è figlio riesce a generare, paradossalmente. Solo chi si avverte figlio sa essere padre, altrimenti si rischia di esercitare un dominio sugli altri anche attraverso il nostro servizio. Allora si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. E noi sappiamo che la vigna è proprio, come dire, la vigna è la comunità cristiana nella quale noi siamo chiamati a svolgere il nostro servizio, ma in tutte le sue dimensioni, anche quindi nella nostra dimensione professionale, familiare, tutte le dimensioni. La vigna è come dire, se vogliamo usare un linguaggio antico testamentario di Genesi, è il giardino nel quale l'uomo è stato posto. Allora, figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose, non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose, sì signore, ma non vi andò. Figli un po' problematici questo papà, no? Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Interessante, lavorare nella vigna è fare la volontà del padre. E rispondono il primo. Quindi, com'è andata? È successo che uno dice sicuramente sì. Mi chiedono di fare un servizio, non metto neanche in discussione il fatto di dire di no, quasi quasi mi preme anche l'apparenza, mi preme che loro abbiano una buona idea di me e quindi dico subito di sì. Facciamo una riunione, consiglio parrocchiale, consiglio X, consiglio Y. Senti, Giovanni, Matteo, Anna, Michele, tu fa questo. Sì, senza discutere. Ma vedi, Giovanni, che è disponibile, dice sempre di sì. Ma alla fine, in buona sostanza, dopo non lo fa. O se lo fa, lo fa lamentandosi perché ha ricevuto questo incarico, no? E non lo fa. L'altro invece gli dice di no. Però dopo cosa è successo? Il Vangelo non ce lo dice. E ci lascia libertà di interpretazione. Avrà avuto un momento di ripensamento, avrà riflettuto sulla proposta ricevuta, avrà considerato che quella proposta era per il suo bene, avrà capito che fare così era fare la volontà del Padre e accetta. Noi sappiamo che il figlio nel quale vi era un unico sì, dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, è il figlio di Dio, Gesù. Quando noi accettiamo di partecipare alla vita della Chiesa, noi ci conformiamo a Cristo, alla sua capacità, al suo desiderio di base di fare la volontà di Dio. Ma tu sei bravo perché sei impegnato in parrocchia. Ma guarda, più che bravo, io realmente desidero fare la volontà di Dio. Più che bravo, desidero fare la volontà di Dio. Forse al giorno d'oggi si rischia di avere una terza tipologia di figlio. Del figlio che dice sì, però. Sì, volentieri, però. È quel figlio che ha da dire, che apparentemente collabora, è disponibile, ma che è malato di verbalismo, nel senso che ha da dire sempre qualcosa su tutto e sente il bisogno impellente sempre di aggiungere una pagina, una parola a una proposta, a un progetto. La corresponsabilità è un andare a lavorare nella vigna alla luce di un invito, di una chiamata. Lo stile di corresponsabilità ecclesiale è lo stile che fa emergere la dimensione vocazionale. Noi siamo dei vocati. E lo so che dirlo in un'assemblea così ben disposta nei miei confronti e nei nostri confronti è piacevole, ma viviamo in un contesto culturale nel quale l'esistenza umana non è intesa come risposta a una chiamata, anzi si stanno facendo sempre più largo filosofie che riducono l'esistenza umana a mero naturalismo, a mero fenomeno naturale, a mera ricerca del tuo piacere, a mera funzionalità produttiva. E nel momento in cui non sei più produttivo, la tua vita non è più una risposta, è un peso. Realmente la partecipazione alla vita ecclesiale realmente può essere un detonatore per tante persone che accanto a voi, accanto a noi, vivono disperatamente, vale a dire senza speranza. E vivono una... Io sono stato alcune settimane fa in Cina, sono stato invitato a un forum per i vescovi della zona di Pechino e della Cina continentale, e l'assenza del grande dono della prospettiva cristiana l'avverti nell'accettazione, come dire, supina, del fatto che la vita sia una questione ciclica che continua a ruotare su se stessa, senza alcuno scopo, senza alcun motivo. E quindi io posso disporre degli altri a mio piacimento. Ho ancora 5 minuti? 5 minuti solo, con un brevissimo richiamo su un passaggio della lettera ai Romani. Voi sapete che Paolo era un grande corresponsabile, no? Degli apostoli, era lui stesso un apostolo, e ad un certo punto decide di scrivere alla comunità di Roma, e nella prima parte della lettera ai Romani affronta tutta la questione dogmatica di che cosa significa vivere una vita piena di Spirito Santo, colma di Spirito Santo, cosa significa essere uomini spirituali e che cosa significa essere persone abitate dallo Spirito Santo, persone nuove. Bene, nella seconda parte, dal capitolo 12 in poi, è come se Paolo volesse fare una verifica. Vediamo se questi miei collaboratori, lui ne aveva tantissimi, basta guardare le finali delle lettere, hanno colto il senso concreto dello stile cristiano di partecipare alla vita della Chiesa. E scrive ad un certo punto: la carità non sia ipocrita. E uno già legge questo, si ferma e un po' tira il fiato un momentino. Allora, la carità non sia ipocrita. La carità agape, cioè l'amore di Dio che tu sei chiamato a testimoniare attraverso il tuo servizio, non sia ipocrites, cioè non sia fasulla, no, non sia ciò che dici e fai deve corrispondere alla verità della tua vita come tensione interiore. Detestate il male, attaccatevi al bene, benissimo, sapete, no? Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza, pensate, no? I corresponsabili, siate lieti nella speranza, cercate, che tradotto, non abbiate il muso lungo, siate persone costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, nella capacità di ascolto, condividete le necessità dei santi, siate premurosi, benedite coloro che vi maledicono, eccetera, eccetera. Ma quello che è realmente innovativo, tant'è vero che è un apax legomenon, cioè è un richiamo unico, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. È interessante. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Qui cambia verbo, non è più agape, eh? È Filadelfia, cioè amore umano. Dunque, noi che siamo chiamati ad avere uno stile diverso, dobbiamo ricordarci che la grazia non prescinde mai dalla natura, quindi prendiamoci cura veramente delle relazioni umane, di uno stile umano, normale, delle piccole attenzioni, del fatto che a volte mordersi la lingua è importante e non dire tutto è ancora più importante. Le piccole attenzioni sulla salute dell'altro. Noi, il corresponsabile è colui che sa dire grazie. Come stai? Cosa ne pensi? Ti serve una mano? Amatevi gli uni gli altri. Ma soprattutto quello che è sconvolgente è gareggiate nello stimarvi a vicenda. Gareggiate, proegumenoi, questo termine è unico nel Nuovo Testamento. Paolo se l'è pensato per colpire il suo uditorio. Tradotto in forma letterale dovremmo dire anticipatevi, pre precedetevi nello stimarvi a vicenda. Voi che partecipate nella costruzione, nell'edificazione della vostra comunità cristiana, gareggiate, anticipatevi nello stimarvi a vicenda. Non conformatevi, dice sempre San Paolo al capitolo 12, alla mentalità di questo mondo. Non conformatevi, che la mentalità di questo mondo ci educa invece ad evidenziare i limiti dell'altro. Gareggiate nello stimarvi a vicenda e il vostro partecipare all'edificazione del corpo di Cristo avrà un carattere autenticamente cristiano. Grazie per il vostro ascolto.
Non si offende.